Perché si chiama cruscotto il pezzo davanti al volante della macchina? Ve lo so dire.
Perché si chiama cruscotto? Esatto. Che sia curiosi adesso.
Che in tutta la fiera probabilmente, voi sapete che esiste l'Automobile Club storico italiano,
sì,
sì. Probabilmente in tutta la fiera sono quello con la tessera più antica, perché la mia prima tessera è del 1981. Penso che il presidente Asi non ce l'abbia.
E con questa magnifica introduzione da parte del nostro ospite che tra poco si presenterà, benvenuti in questa nuova puntata del Pistone Podcast. Siamo qui sempre ad Auto e Moto d'Epoca a Bologna, Bologna Fiere. Sempre ringraziamo chi ci ha ospitato prima di tutto, Made in Modena Travel e Made in Motor Valley, per averci ospitato nel loro fantastico stand. E ora diamo voce a una realtà nuova, diversa dal solito e che mi ha incuriosito tantissimo. Infatti io la faccio parlare subito perché voglio subito entrare nell'argomento. Prego.
Sono Bruno di Auto Facile Italia, una società di servizi che si occupa di accudire le vostre vetture, che siano nuove, che siano moderne o che siano d'epoca o vintage, come noi abbiamo chiamato e denominato il nostro servizio. Auto Facile Italia che cos'è? Nasce dall'amore per le auto, che poi si è tramutato in passione, nella conoscenza portata e creata negli anni appunto da appassionato, da ragazzino che visitava tutti i demolitori della provincia di Reggio Emilia, di Modena eccetera, alla ricerca di pezzi o vetture, le Fulvia Coupé, le Fulvia Zagato,
wow,
le Alfa Romeo, le Alfette, quando ancora era l'epoca delle auto vecchie, non avevano ancora assunto il
vintage
prestigio. Erano anni in cui la stessa Ferrari, siamo nella Motor Valley, portava in demolizione i propri prototipi, addirittura anche le Formula 1 incidentate. Considerate che sogno sarebbe oggi andare da un demolitore e trovarsi una Ferrari o un qualunque modello,
oddio mio,
in demolizione.
Sì, anche quindi perché poi stai parlando a due persone che purtroppo stanno vivendo un periodo storico per i prezzi dell'auto che è assurdo.
Ecco, quello è un capitolo purtroppo un po' faticoso e doloroso per un puro appassionato da affrontare, perché io come appassionato metto prima di tutto la bellezza del design italiano, la storia di un'auto, il come è stata realizzata, pensata, creata, non sicuramente il suo valore, che il suo valore commerciale e economico, che per Bacco è una componente importante, ma a me piacerebbe che fosse citato per ultimo. Invece oggi sto vivendo un momento in cui mi dicono: ah, questa macchina vale 400.000 euro. Dimmi prima di tutto che è una Maserati Ghibli, che è il modello SS, che è stata perfettamente ristrutturata e restaurata, che è stata prodotta in questo numero di pezzi, che ha questa meccanica 8 cilindri, che è... non mi dire quanto vale, perché può valere l'infinito. Voi avete visto qui in fiera una delle mie moto personali, una vecchia Yamaha Super Tenere 750 del 1994, mi è stata allestita come una replica della moto che ha vinto nel 94 con Peter Ancel la Dakar, la Parigi Dakar. E mi è stata richiesta in vendita addirittura anche da un giapponese, un signore giapponese. Ho detto: ma come, in Giappone non ce l'avete? E fate lì. Non l'ho venduta perché il valore è inestimabile, perché è un pezzo di core. Quindi non esiste la cifra, ma esiste l'amore per quella moto, la cura, il tempo che le ho dedicato, ricostruendola e rifacendola con le mie mani. Quindi non esiste il valore. Parlando con amici in questi giorni, vedendo dei pezzi unici, fra le vetture ci sono delle vetture esposte meravigliose, pezzi unici, e tutti mi facevano la domanda: ma quanto vale? Non vale nulla. Il suo valore è se trovi qualcuno disposto a cedertela, perché i sogni non hanno valore, non hanno prezzo. E quindi una persona che possieda quel sogno, che sia disponibile a separarsene, non esiste cifra, non è una questione di cifra. È questo, ma non vorrei dilungarmi perché con me avete aperto una diga.
Bello così.
Se volevamo star zitti non aprivamo un podcast.
Esatto. Anche perché siamo seduti di fronte, io ce l'ho proprio davanti, a una bellissima Maserati 3500 GT, carrozzeria Touring. Bene, voi dovete sapere che la mia passione per il mondo delle auto è nata per amore, ma non delle auto, per amore della fidanzata che avevo all'epoca, fine anni 70, che aveva tantissimi meriti, ma un difetto: il padre collezionista di auto vecchie, come dicevo prima.
Forse un difetto.
E quella Maserati, fra l'altro proprio di quel colore, il bianco intenso, il bianco panna intenso così, era una delle auto che appartenevano alla sua collezione.
No, che giro che ha fatto!
Giuro, vi do la mia parola, vi do la mia parola. Quindi la mia passione per le auto è nata per amore della mia fidanzata dell'epoca, e la passione che poi mi è nata, perché quando, come diciamo noi in Emilia, vai amoroso alla sera e a sinistra hai due Ferrari 308 GT in vetroresina, a destra hai una Ferrari Dino 206 arancione gallettoni, oltre alla Ferrari c'è il Maserati 3005 GT, in un angolo due Ferrari 250 GTE. Più tutte le altre che non dici, le decine di Fiat Dino con accensione Dinoplex, la Fiat Dino Spider che era la macchina personale della mia fidanzata.
Che bella la Fiat Dino, mamma mia,
e
bellissima.
Quindi non puoi rimanere insensibile, o ti piace solo il calcio, oppure l'amore per le auto ti parla.
Purtroppo quella è una...
E quindi da squattrinato studentello universitario al secondo anno di giurisprudenza racimolai insieme ad un amico un po' di soldini e timidamente andai a bussare alla porta del papà della mia fidanzata, il buon Pietro, lo ricordo, non c'è più, lo ricordo con amore, e dico: ma abbiamo visto una Fiat 1500S Cabriolet col motore Oscar dei fratelli Maserati, tanto per intenderci, ma quanto costa, eccetera. E lui ci disse: guarda, ne ho due, andate a vedere quella che vi piace di più e ve la cederò ad una cifra simbolica. Quella fu la mia prima auto d'epoca, quello fu il primo restauro in cui da studente universitario mi cimentai, e discreti risultati, tutto sommato, e da lì la diga, come vi ho detto. Arriviamo, facciamo un salto di 40 anni.
Esatto.
Arriviamo.
Anche perché poi a me la cosa che mi incuriosisce di più, poi ti lascio parlare, è che tu prima ci hai fatto un'introduzione di una marea di competenze che servono in questo lavoro, che vanno intrecciate perfettamente,
certo, io
per non
lavoro,
finire nei casini, immagino.
Lavoro, sì, per saperlo fare. Allora, innanzitutto, sempre seguendo il consiglio di un'amica di mio papà, mi disse: Bruno, nella vita bisogna fare quello che si sa fare. Quindi se mi chiedete di aprire un ristorante, non sono in grado. Ammiro gli chef di oggi che cucinano le loro splendide cose, ma io non ho quella competenza, non ho quella... Se parliamo di auto, qualche cosa lo so dire, perché ho studiato, ho documentato, ho visionato, ho desiderato, e quindi se oggi parliamo dell'imperiale so quale parte dell'auto è, se parliamo di un piping in contrasto non è una cannuccia per fare delle attività strane. Se vi chiedete: ma perché si chiama cruscotto il pezzo davanti al volante della macchina, ve lo so dire
perché si chiama cruscotto. Esatto. Che sia curiosi adesso,
le auto da cosa hanno preso ispirazione? Proprio all'inizio
dalle carrozze.
Bravissima, bravissimo. I cocchieri su cosa tenevano appoggiati i piedi?
Io lo chiamerei...
Una cassetta di legno che si apriva e dentro c'era la crusca da dar da mangiare ai cavalli.
No!
Da cui cruscotto, ed ecco che il pezzo davanti dell'auto è diventato cruscotto.
Che storia.
Allora capite perché si apprezza di più, conoscendola in questo modo, un'automobile, ma anche una moto. Perché... c'è tutta questa storia dietro, c'è tutta questa cultura, c'è tutto questo sapere. E poi se andiamo a vedere come venivano costruite queste vetture, abbiamo, ripeto, davanti una carrozzeria touring, quindi un telaio leggerissimo in tubolari che regge la carrozzeria in alluminio che è vitato sopra, una maestria di cui noi italiani siamo esportatori e professori nel mondo, che purtroppo però un pochettino si sta andando perdendo, ed è veramente...
E infatti io, da un occhio così competente ecco, su questo mondo vintage, ti chiedo: ma e le macchine moderne? E le moto moderne?
Allora, perché hanno anche loro un'anima, hanno anche loro
che bello,
un fascino,
che bello sentire avere
hanno
un'anima.
Loro un fascino, parlo da baby boomer, visto che sono del 60, però oggi sono molto dominate dall'elettronica. L'elettronica è una cosa fredda che non si vede, il messaggio che passa attraverso un piccolo cavo, certo, non lo si vede.
Quindi per te è una cosa negativa?
No, non è negativa, no, il futuro, l'evoluzione, cioè, non è mai negativa. Mm. Però è come se tu mi parli di un riscaldamento a pavimento nell'edilizia o di un caminetto.
Mm.
Cos'è che ti dà, stavo per dire calore tutti e due, ma cos'è che ti attira?
Certo.
Dov'è che stai davanti ore e ore volentieri a chiacchierare, bevendo qualche cosa e parlando con gli amici? Non a un pavimento.
Non ci si sdraia sul pavimento.
Stessa cosa, di fronte a un'auto modernissima che funziona benissimo, e ripeto, ben venga l'evoluzione, ben venga il futuro, però non potrai mai fermarti a vedere l'apertura delle farfalle del set di carburatori di un motore degli anni 60 o degli anni 70. Mm-hmm. C'è una centralina iniezione, fa spruzzare un iniettore, certo, è una cosa più fredda. Poi le macchine per bacco vanno benissimo, hanno raggiunto prestazioni incommensurabili, eccetera. Però comandano loro, comanda l'intelligenza artificiale, non comanda più l'uomo.
Quindi comunque a te piace la vecchia maniera.
Io nelle mie auto e nelle mie moto stacco tutti i controlli, controllo di trazione, controllo tolgo l'ABS nelle moto, eccetera. Voglio ricomandare io, utilizzo i paddle al volante e non lascio cambiare l'automatico da solo. Voglio giocare io, non voglio far giocare la centralina.
Io ho una progenitrice della tua Yamaha, io a casa ho un Honda XL600 dell'86.
Ottimo, beh, questo è davvero uomo duro, perché c'è l'avviamento a pedivella.
C'è l'avviamento a pedivella. L'altro giorno l'ho accesa a pedivella.
E i tibie come vanno?
Tutto bene, per ora.
Ma che gusto quando parte.
Allora,
se parte.
Allora, girando, perché poi con quella moto lì noi ci abbiamo fatto davvero dei gran viaggi, ci siamo andati fino in Trentino, abbiamo svalicato certe volte. Io dico sempre una cosa, tu parti, torni.
Ma si chiama avventura per
esatto, quello. Esatto, per me è un pregio, è un pregio.
L'incertezza del futuro e del luogo è quello che ha mosso l'uomo. L'America non sarebbe stata scoperta se qualcuno non fosse partito più o meno alla cieca, convinto di essere arrivato in India o in Cina, invece aveva scoperto gli Stati Uniti. Il progresso è quello. Partire è sempre una cosa positiva. Scopriremo dopo dove siamo arrivati o cosa abbiamo inventato. E quella è la cosa bella. E comunque vi dicevo, questa passione, questo amore per quella ragazza che poi si è tramutato in passione per le auto, eccetera, mi hanno portato a fare una carriera completa nel settore automotive, quindi diventando rivenditore di auto, diventando concessionario ufficiale di un marchio prestigioso, cominciando anche a correre in auto, andando in moto, soprattutto quella che si chiamava regolarità ai miei tempi e che aveva un sapore particolare, oggi si chiama enduro, è una cosa un po' elettronica.
Però aveva il suo sapore, secondo me.
Assolutamente.
A me è capitato di vedere un amico di mio papà, ha una Delta 8 valvole che l'ha fatta tutta da regolarità, no? Quindi ci ha messo anche il nastro nero sopra il vetro, perché quando passi
tutti
gli sticker.
Il vero regolarista lo scopri da una cosa, che ha sicuramente 4-5 elastici ricavati da una camera d'aria di bicicletta o di moto, attaccate di qua o di là nella moto, perché ci devi attaccare qualcosa, devi tenere su qualcosa che si è svitato, e quindi il regolarista ad altri tempi, come io sono, lo riconosci da quello, dall'elastico messo lì e là, perché serve sempre. Comunque dicevo, tutta questa esperienza unita agli studi di giurisprudenza, uniti a 10 anni di carriera in una compagnia assicurativa, mi hanno fatto mettere insieme tutte le conoscenze, le professionalità che servono per dar vita a quella che oggi è una moderna società di servizi, di gestione dei guasti improvvisi che possono capitare alle nostre vetture, come le nostre moto, come i nostri camper. E come io dico sempre ai miei clienti con una battuta, ho un'esperienza a 720 gradi. Ma in gradi sono 360, ma io ci ho fatto il giro due volte.
Come conta chilometri ha fatto il giro?
Esatto. Ho fatto il giro due volte, e quindi insomma, quando parlo di questo settore so di che cosa parlo, e lascio a casa l'umiltà, ma insomma dopo tanti anni.
Beh, vabbè, però è giusto che comunque in questo settore, quando uno ha l'esperienza, la storia,
io la offro ai miei clienti.
Esatto,
ai miei clienti con l'esperienza di chi ha sempre fatto il lavoro come professionista, e mi metto nei loro panni, nel senso, ma se io fossi il cliente, che servizio vorrei ricevere? E io cerco di offrirgli quello. Quello che vorrei per me, cerco di offrirlo ai nostri clienti, e vedo che insomma bene o male abbiamo una clientela molto affezionata che rimane negli anni, diventano amici, ci siamo visti qui in fiera con diversi di loro, la prima cosa è un abbraccio che scaturisce, poi una battuta, una presa in giro perché, perché la vita è bella così, e poi magari mi hanno presentato un collega e mi hanno detto guarda con, lavora con lui, lavora con Bruno perché ti troverai bene eccetera, e quello sono le cose che riempiono il cuore. Un'altra cosa che ci tengo a dire, Autofacile non insegue obiettivi di fatturato o di numero di clienti, ma di soddisfazione nostra nel fare il nostro lavoro e i nostri clienti nel godere e utilizzare il nostro servizio, il nostro lavoro. Quello è il tesoretto che io mi voglio portare a casa ogni sera, la soddisfazione che mi voglio portare a casa ogni sera, ed è quello che cerco di trasmettere ai clienti. Signori, noi lavoriamo così, con passione e il meglio di quello che sappiamo fare. Se vi va bene, siamo questi. E poi aggiungo, non dimenticate una cosa, siamo di Maranello. E quella è la cosa, insomma.
Concludiamo e
mi dispiace, mettetemi in difficoltà.
Come si fa a mettere in difficoltà?
No, non lo so. Chiedetemi.
Allora, dai, perché... io ci provo. Dai. Siamo alla fiera automoto d'epoca.
Sì, certo.
Ci sono padiglioni che non ti convincono. Allora, facciamo così, non padiglioni. Visto che sempre si tratta di automoto d'epoca, auto che però non ti convincono nel vintage.
Allora, qui mi attirerò le critiche di tantissimi, però sono una persona che ama dire quello che pensa, cercando di non offendere nessuno. Come ho detto, la passione non dovrebbe andare di pari passo con il valore commerciale. Quindi ho visto in questa fiera auto e moto d'epoca anche tante auto recenti, che non hanno neppure raggiunto il minimo, cioè i 20 anni per diventare vintage, e quindi questo è il business. Poi per bacco ci sta, viviamo tempi difficili, tenere aperto una realtà, un autosalone, una concessionaria ha dei costi esorbitanti, delle regole, degli impegni incredibili. Oggi vendere auto, moto eccetera, è veramente una missione, ti deve proprio piacere, perché sono talmente tante le complicazioni legali, le responsabilità che le leggi eccetera ti buttano addosso, che devi veramente aver voglia di fare quel mestiere. E quindi anche per mantenere, comunque supportare i costi di una gestione, in mezzo alle auto d'epoca infilare qualche auto un po' più recente glielo perdoniamo. Sono bellissime, non le vedo con quell'occhio in questa fiera, perché una Bentley GTC non c'ha 20, è stupenda, la vorrei avere, la vorrei avere, però c'entrerebbe poco. Lo capisco, in un'ottica anche di supporto, di come dire, raggiungimento di un bilanciamento economico di un'attività, ci sta. Però ho visto anche auto che ci sarei, come facevano gli antichi greci, che ci facevano chiudere nei templi per stare a contemplare le statue di Fidia e il giorno dopo trovavano i guardiani, i resti dei rapporti che avevano avuto con la statua, talmente erano belle. Ho visto delle auto che avrei fatto l'antico greco volentieri.
Allora, visto che siamo in chiusura, al posto che chiederti una storia,
come si avvia il 600?
No, visto che poi ci lanci il sasso, noi lo prendiamo. E al posto che una storia, ti chiedo una critica che tu vuoi fare al mondo dell'automotive oggi, in generale, moderno, vintage o anche il tuo settore.
La preparazione. Per fare una qualsiasi attività occorrono, secondo me, due cose: passione e preparazione. Leggete di più, studiate di più. A me capita di divertirmi, anch'io acquisto auto nuove perché anch'io mi muovo, e di andare in concessionaria e venire incontro a un venditore che non mi sa descrivere l'auto che vende, e tocca a me dirgli guarda che ha questo accessorio che costa così, c'è in questi colori, recentemente, non dirò la marca, sono per mia moglie, per sostituire l'auto a mia moglie vado a vedere un'auto che viene proposta sia a due che a quattro ruote motrici. Il venditore non lo sapeva. Io volevo la quattro ruote motrici, mi diceva no ma c'è solo la due, guarda bene, la vostra sigla, dirò, spero che non venga riconosciuto il marchio perché la voglio comprare, quindi sto apprezzando il marchio. Guarda che la trovi con la sigla AVD, e quindi All Wheel Drive, e l'ho anche detto cosa significa la sigla. Sì, c'è. Ragazzi, studia un pochettino. Poi se non riusciamo a... se tu venditore non riesci a raggiungere l'obiettivo di vendita al mese, forse perché non sai quello che vendi, non conosci quello che vendi. La prima regola: conoscere il proprio mestiere, sapere cosa si propone, saperlo descrivere, saper conoscere le caratteristiche, eccetera, e conoscere anche la concorrenza. Giusto. Allora vedrai che il cliente che si siede a parlare con te sarà interessato a quello che gli dici e verrà convinto da quello che gli dici. Ma se non sai manco se ha due o quattro ruote motrici quello che propone, ciao.
Sai Bruno, io
studiare di più,
io credo che ci rivedremo, secondo me ti veniamo a trovare perché...
ma magari facciamo anche un giro in moto insieme,
volentieri,
magari
perché
prendete anche la paga.
Magari.
È molto anche perché io sono presidente di un motoclub che ho creato.
Sì.
E vedete come si chiama il mio
bello carico Scrambler Team.
E certo, cioè, e domenica prossima abbiamo l'ultima gara del trofeo Scrambler e Max Enduro, un trofeo FMI dove io a 63 anni mi diverto insieme a dei miei
a
amici
a dar la paga a tutti
e non sono il più giovane ma neanche il più vecchio. Ci troviamo a dare del gas, a cercare di avviare le moto, eccetera, eccetera. Hai capito?
Quindi, noi ti ringraziamo tantissimo e credo che sia
simpatica.
A noi che ai nostri follower piacerà molto questa intrevista e ci chiederanno
speriamo.
Chiederanno di venirti a trovare di nuovo.
Per farne una più lunga.
Per farne una più lunga.
Ragazzi, studiate sempre belli carichi.
Ciao. L'ha fatto lui l'altro.
Esatto.
Ciao!